I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono Andrea Romano, attualmente sono un deputato del Partito Democratico, ma anche docente di storia contemporanea all'Università di Roma Tor Vergata e mi sono occupato anche di storia dell'Unione Sovietica. Mikhail Gorbaciov, che è scomparso ieri 30 agosto, è stato, come sappiamo, l'ultimo leader sovietico e naturalmente uno dei personaggi fondamentali della storia del XX secolo. Le ragioni di questo suo ruolo sono tante, naturalmente è in gran parte legate alla fase finale appunto dell'esistenza dell'Unione Sovietica di cui Gorbaciov fu protagonista, ma prima di essere l'ultimo leader sovietico, Gorbaciov era stato un enfant prodige del Partito Comunista Sovietico. Ricordiamo che era entrato nel Politburo del Partito Comunista Sovietico a soli 48 anni, che era un fatto straordinario per quella che era a tutti gli effetti una gerontocrazia che dominava l'Unione Sovietica. Enfant prodige che si qualificò da subito, ancora prima di diventare segretario generale del CUS, come un esponente innovatore, riformatore. Sottolineo riformatore perché l'intento iniziale di Gorbaciov, quando fu nominato nel 1985 segretario del Partito Comunista Sovietico e di fatto leader dell'Unione Sovietica, fu appunto dall'inizio quello di riformare l'Unione Sovietica. Ma perché voleva riformarla? Perché era diffusa ai livelli più alti dei vertici sovietici la convinzione che l'Unione Sovietica dovesse essere riformata per sopravvivere, ovvero che il sistema sovietico, per essere conservato e quindi per proseguire nella sua sostanza, dovesse essere riformato per due motivi fondamentali. Da un lato perché la competizione strategico militare con gli Stati Uniti e con il blocco occidentale era diventata in quegli anni ormai insostenibile per l'Unione Sovietica. Ricordiamo che quelli erano gli anni in cui gli Stati Uniti, sotto la leadership di Ronald Reagan, avevano lanciato un imponente programma di riarmamenti che appunto rendeva estremamente pesante per l'Unione Sovietica stare al passo appunto con gli Stati Uniti e col blocco occidentale. Dall'altro, l'altro motivo che rendeva necessaria, inevitabile dal punto di vista sovietico la riforma del sistema era che i meccanismi economici su cui si reggeva quel sistema erano sempre più inefficienti. Tutto questo per dire che alla radice degli orientamenti riformatori di Gorbaciov non vi fu all'inizio quello di democratizzare l'Unione Sovietica, né tantomeno quello di superare il monopolio politico del Partito Comunista Sovietico, ma semmai l'obiettivo era appunto quello di cambiare per sopravvivere, per appunto prolungare in qualche modo la leadership politica del Partito Comunista Sovietico su quel paese. Tanto che all'inizio le prime parole d'ordine del Gorbaciov, leader dell'Unione Sovietica, non furono minimamente legate ai temi della democrazia, della libertà, ci mancherebbe altro, mi viene da dire, ma furono semmai legate appunto alla perestroica, che in russo, come ormai sappiamo, vuol dire ristrutturazione, così come alla trasparenza, glasnost appunto in russo, la trasparenza delle decisioni che secondo Gorbaciov avrebbe dovuto garantire maggiore solidità al sistema. Quindi all'inizio Gorbaciov fu a tutti gli effetti un comunista sovietico che si era posto il problema di appunto rilanciare attraverso un processo di riforma quel sistema. Tra l'altro non era la prima volta che questo tentativo veniva fatto. In fondo era lo stesso tentativo che avevano fatto Khrushchev negli anni, tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, e altri prima di lui. Ad esempio, un personaggio forse un po' dimenticato, ma che in qualche modo anticipò le intenzioni di Gorbaciov, era stato Yuri Andropov, anch'egli leader del Partito Comunista Sovietico nei primi anni 80. Tra l'altro, prima di essere capo del CUS, era stato capo del KGB, dei servizi di sicurezza sovietici, e proprio perché era stato capo del KGB sapeva, al di là della propaganda, che quel sistema aveva bisogno di una profonda opera di riforma per sopravvivere. Ma Andropov, che scomparve poco dopo la nomina al leader, non riuscì in alcun modo a realizzare progetti di riforma. Gorbaciov invece poté avviarli anche sulla base della sua giovane età e anche del mandato politico che ricevette dal vertice sovietico. Anche qui un equivoco da sfatare: Gorbaciov non si mise contro agli inizi la leadership del Partito Comunista Sovietico, contro appunto il cerchio del potere sovietico, ma al contrario ricevette da quel cerchio un mandato preciso, appunto di riforma per la sopravvivenza. Naturalmente in questo quadro di riforma vi era anche il tentativo di abbassare il livello di conflittualità con gli Stati Uniti, no? Proprio perché quella conflittualità strategico-militare era insostenibile, la pressione che poneva sull'Unione Sovietica era insostenibile da più punti di vista. Naturalmente Gorbaciov è passato giustamente alla storia come un uomo di pace, come un uomo che diciamo, lavorò e realizzò e riuscì a diciamo, archiviare la guerra fredda. Ma non sappiamo poi quali fossero le sue convinzioni più intime, però certamente l'obiettivo della pace, della fine della guerra fredda, fu un obiettivo di risulta in qualche modo, secondario rispetto all'obiettivo principale che era quello di superare, ridurre soprattutto il livello di conflittualità strategico-militare con gli Stati Uniti. E tuttavia questo progetto di riforma si scontrò, non subito ma poco dopo il suo avvio, con la resistenza dell'apparato sovietico a farsi riformare, non tanto una resistenza personale, che pure ci fu da parte di questo o quel personaggio, ma proprio una resistenza strutturale di quell'edificio, che era stato costruito in modo tale da essere difficilmente modificabile. E se fino al 1987, alla fine dell'87, in qualche modo, Gorbaciov fu impegnato in questo progetto di riforma, quando emersero le resistenze sostanzialmente insormontabili del sistema a essere riformato, Gorbaciov cambiò marcia in qualche modo e si risolse a diciamo, varare un più ampio progetto di trasformazione del sistema, introducendo parole come appunto democratizzazione e più in generale il cambiamento delle stesse istituzioni di potere sovietico, proprio con l'obiettivo di forzare dall'esterno il cambiamento, e si entra quindi nella fase più, da un certo punto di vista, più radicale e dall'altra più caotica della leadership di Gorbaciov, una fase che da una parte intese trasformare l'Unione Sovietica in quella che veniva definita come un'economia socialista di mercato, con l'introduzione di riforme economiche anche significative, e dall'altra con il tentativo di dare spazio ad una rappresentanza politica diretta della società. Siamo appunto nell'89, anno in cui tra le tante diciamo, novità di quei mesi vi fu l'elezione dei congressi dei deputati del popolo, che furono più di uno, il primo dei quali fu eletto nel marzo dell'89 per l'appunto. Era una novità assoluta per l'Unione Sovietica, non vi era mai stata l'elezione di fatto diretta e libera di un'assemblea parlamentare dopo lo scioglimento dell'assemblea costituente appunto nel 1918. L'elezione del congresso, del primo congresso dei deputati del popolo, si tradusse nell'elezione di un'assemblea caotica, creativa in qualche modo, nella quale poi la realtà del sistema sovietico veniva metodicamente dissezionata. L'obiettivo, il secondo obiettivo di Gorbaciov, quale fu in questa fase? Quello di scavalcare la resistenza degli apparati, in qualche modo, la resistenza dello stesso sistema, facendo leva sul consenso popolare, su un consenso popolare appunto caotico, creativo, che egli intendeva usare contro appunto la resistenza degli apparati. Ma se vogliamo andare un po' alle conclusioni di questa fase, possiamo dire che gli effetti di questa sua seconda fase più radicale andarono ben al di là delle volontà dello stesso Gorbaciov, perché da una parte fu subito chiaro che la liberalizzazione del sistema politico sovietico era un'esigenza improrogabile, e se si aprivano le porte alle aspirazioni popolari di democratizzazione, quelle aspirazioni non potevano essere contenute, e saliva insieme a quelle rivendicazioni popolari di democrazia anche la richiesta fortissima della società sovietica di vedere realizzate le promesse di sviluppo, benessere che la perestroica aveva annunciato. La società sovietica era una società in quegli anni, soprattutto in quegli anni, costretta ad una qualità della vita tutt'altro che dignitosa. I cittadini sovietici non avevano accesso a beni di consumo, di prima necessità, a meccanismi di commercializzazione normali, non tanto occidentali e non occidentali, ma normali, beni di consumo anche banali come i pannolini, la carta igienica, gli alimentari non strettamente indispensabili, erano di difficilissimo riferimento. E quindi quando si aprirono le porte alla rappresentanza diretta del popolo, naturalmente il popolo chiese una migliore qualità della vita. Una qualità della vita che però il sistema sovietico non era in grado di garantire, né tantomeno di soddisfare. Infine, altro punto fondamentale, il tratto imperiale dell'Unione Sovietica venne messo in discussione. L'Unione Sovietica era, ricordiamolo, un impero novecentesco, tardo novecentesco, con popoli non diversi da quello russo, che erano di fatto legati alla Russia da un meccanismo di sudditanza. E l'elemento imperiale dell'Unione Sovietica fu subito messo in discussione dalle rivendicazioni nazionali, di autonomia nazionale, di libertà nazionale, che le repubbliche non russe immediatamente resero evidenti. Questo portò rapidamente ad un processo di disgregazione dell'edificio sovietico, che non poté essere controllato in alcun modo dal Partito Comunista Sovietico, o meglio, lo stesso Gorbaciov a un certo punto si risolse non a fare marcia indietro, ma a provare a controllare la disgregazione dell'edificio sovietico che stava avvenendo sotto gli occhi del mondo. Si risolse a farlo con una svolta autoritaria, sempre, diciamo, più drammatica in qualche modo, tanto che gli ultimi due anni della sua leadership, mentre emergeva il naufragio in qualche modo del tentativo di rinnovare attraverso la riforma l'edificio sovietico, videro anche un Gorbaciov impegnato a frenare quanto poteva essere frenato, per esempio a reprimere i movimenti di indipendenza nazionale che stavano moltiplicandosi in tutto il territorio dell'Unione Sovietica, e anche in qualche modo a delimitare, senza poi speranze di riuscirci, di delimitare l'espansione della sfera democratica all'interno dell'Unione Sovietica. C'è anche chi sostiene che il disperato tentativo del colpo di Stato dell'agosto del 91, che poi fu uno degli ultimi atti della vicenda sovietica, che tutti ricordiamo, che vide per esempio anche l'arresto di Gorbaciov, quel tentativo disperato degli apparati sovietici più retrivi a riportare indietro le lancette dell'orologio della storia, si svolse in qualche modo non d'intesa, ma con la tacita collaborazione dello stesso Gorbaciov, che però insomma non riuscì a raggiungere l'obiettivo. E il crollo dell'Unione Sovietica, di lì a pochi mesi dopo il tentativo di golpe, fu un evento quasi inevitabile, se vogliamo. In conclusione, una cosa a mio parere fondamentale per l'eredità di Gorbaciov, quel processo di disgregazione che appunto si compì nel 91, avvenne in modo straordinariamente pacifico, se lo guardiamo retrospettivamente. L'Unione Sovietica era un'entità statale che aveva accumulato non solo una quantità enorme di armi di distruzione di massa, ma era anche un edificio statale terribilmente repressivo, con un grado, una capacità di esercitare repressione e violenza che non aveva avuto pari in quegli anni in grandi stati appunto mondiali. Ecco, uno dei meriti di Gorbaciov, forse un merito involontario, fu quello di avere condotto questo enorme edificio repressivo, violento, potenzialmente distruttivo, a disgregarsi in modo pacifico. Questa fu una sorpresa per tanti, magari una sorpresa di cui non ci rendemmo conto allora con la consapevolezza che possiamo avere adesso. Però ecco, uno dei meriti di Gorbaciov, che deve essere ricordato a mio parere, oltre al superamento della guerra fredda, fu quello di aver innescato un meccanismo che di fatto preparò e realizzò la conclusione dell'esperienza sovietica in modo tale da evitare un'ultima manifestazione di quella violenza di massa da cui l'esperienza sovietica, iniziata nel 1917, era stata regolarmente segnata. Il disastro di Chernobyl fu forse il primo esempio, la prima manifestazione della distanza che si stava producendo tra gli obiettivi riformatori di Gorbaciov e la realtà del sistema sovietico. Perché quel disastro fu gestito dall'Unione Sovietica al solito modo in cui erano stati gestiti tutti gli eventi della vicenda sovietica, ovvero nel silenzio, nella inefficienza, perché di questo si trattò, la gestione dell'emergenza fu completamente inefficiente, oggi lo sappiamo, con ricadute spaventose sulle vittime innanzitutto dirette della catastrofe, sulle vittime indirette delle radiazioni e anche un po' su tutta l'Europa. E rivelò questa distanza, l'incapacità di quel sistema di gestire un fatto che era un fatto mondiale, le cui appunto conseguenze per definizione superavano le frontiere nazionali, per l'appunto, e mise in evidenza il fatto che appunto la riforma del sistema sovietico non poteva limitarsi in qualche modo all'ordinaria amministrazione, a qualche ritocco qua e là, ma appunto aveva bisogno di qualcosa di molto più radicale che non di una semplice lucidata in qualche modo dell'edificio. E sì, è vero che la catastrofe di Chernobyl rimane nella memoria collettiva come il primo vero fallimento di Gorbaciov, oltre che essere stata una delle ultime pagine oscure e catastrofiche in qualche modo dell'eredità sovietica. Ed è inevitabile che nella memoria dei cittadini e dei figli dei cittadini dell'ex Unione Sovietica, ovviamente dei territori che furono investiti da quelle catastrofe, la memoria non sia positiva di quei fatti, e Gorbaciov sia certamente associato a quel fallimento. La popolarità internazionale di Gorbaciov fu enorme per molti motivi. Già all'inizio il fatto che ci fosse un giovane leader sovietico, giovane tra virgolette, e ovviamente rispetto alla gerontocrazia sovietica, lo rese immediatamente un personaggio. Ricordo che prima ancora di essere nominato segretario del CUS, Gorbaciov fu notato da Margaret Thatcher, che lo ebbe ospite oltre in Gran Bretagna, e ne lodò in qualche modo, no, la vivacità, eccetera, anche se poi le relazioni tra la Thatcher e Gorbaciov furono molto complicate una volta che Gorbaciov divenne segretario del CUS. Ma la sua popolarità era naturalmente legata al suo profilo, un leader sovietico che si prefiggeva l'obiettivo di superare la conflittualità bipolare, superare la guerra fredda, che non parlava di minacce nei confronti dell'Occidente, ma di una nuova fase di collaborazione, di interdipendenza, un concetto fondamentale per tutte le, diciamo, tutta la retorica internazionale di Gorbaciov. È anche vero che, così come non vanno dimenticate tutti i trattati internazionali di riduzione delle armi, di cui Gorbaciov è protagonista, ricordiamolo ancora una volta, l'orientamento, l'obiettivo, diciamo, di riduzione degli armamenti perseguiti da Gorbaciov era forse legato a una sua convinzione, diciamo, di pace, non lo sappiamo, ma certamente era legato all'obiettivo molto più concreto di ridurre la competizione strategico-militare tra Unione Sovietica e blocco occidentale, competizione che era ormai intollerabile per l'Unione Sovietica. Ed è altrettanto vero che la popolarità internazionale di Gorbaciov non corrispondeva alla sua popolarità interna. Dopo l'88 Gorbaciov fu sempre più impopolare in Unione Sovietica, da una parte perché rimaneva un capo comunista, un capo comunista sovietico, il capo del Partito Comunista Sovietico e quindi l'ultimo leader di una dittatura, e dall'altra perché era sempre più evidente la distanza tra le sue promesse, tra le promesse della perestroika e la realtà degli obiettivi che venivano raggiunti. La qualità della vita in Unione Sovietica rimase, fino alla fine dell'Unione Sovietica, molto, molto deludente. E non dimentichiamo, sempre a proposito della sua popolarità interna, che quelli furono anni estremamente difficili per tutti i cittadini sovietici. Vi fu un processo di umiliazione collettiva, non voluto da Gorbaciov naturalmente, ma in qualche modo realizzato dalle circostanze reali. E basti pensare che l'Unione Sovietica passò nel giro di 15 anni da, diciamo, una retorica di grande orgoglio appunto sovietico, no? Pensiamo agli anni di Brezhnev, gli anni 80, primi anni 80, anni 70 soprattutto, in cui l'Unione Sovietica si presentava all'interno come una superpotenza capace di realizzare meraviglie, invece gli anni 80, seconda metà degli anni 80 e primi anni 90, in cui cambiò tutto in Unione Sovietica, e non necessariamente meglio per i cittadini sovietici. Questo naturalmente fu inevitabile, perché quel sistema non poteva essere conservato così com'era. Fu un sistema che doveva essere cambiato in modo molto radicale. E però la percezione che ne ebbero i cittadini fu di una, diciamo, drastica riduzione della propria qualità di vita, le cui responsabilità furono giustamente o ingiustamente, a mio parere più ingiustamente che giustamente, attribuite allo stesso Gorbaciov. C'è chi dice, a mio parere giustamente, scusate la ripetizione, che le basi dell'egemonia putiniana sulla Russia contemporanea in gran parte legate, no, a questa promessa di ritrovare un orgoglio nazionale, una missione nel mondo, restituire ai russi, come dire, la dignità perduta. Le basi di questa egemonia sono nell'umiliazione che la Russia conobbe negli anni di Gorbaciov. Putin ha sempre avuto come obiettivo quello di essere il contraltare di Gorbaciov, sostanzialmente con la formula: se Gorbaciov ha, diciamo, buttato alle ortiche l'orgoglio della Russia, io restituirò alla Russia l'orgoglio perduto. Putin non ha nemmeno mai fatto mistero di questo obiettivo, basti pensare che una delle sue frasi celebri è quella secondo la quale, cito a memoria Putin, la dissoluzione dell'Unione Sovietica è stata la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.